Oh Padre, noi ti ringraziamo perché tu sei il Dio paziente, clemente, lento all'ira e pieno di amore e di fedeltà. Ti ringraziamo per la tua disponibilità a lasciarci tutto il tempo per la conversione. Signore Gesù, tu sei colui che il Padre ha inviato per prenderti cura di noi. Grazie perché tu hai prolungato questo tempo di dedizione, di amore nei nostri confronti e non ci hai posto una scadenza. Ti vogliamo dire grazie per tutto ciò che tu continui a fare, per tutta la tua attenzione, per le nostre povertà, per le nostre lentezze, per il nostro scarso impegno. Ti vogliamo esprimere anche la nostra richiesta di perdono a causa di tutte le nostre lentezze. Mandaci lo Spirito Santo che ci ravvivi, ci rinnovi, che accenda in noi il fuoco dell'amore e che trasformi la nostra povertà, che ci faccia diventare davvero creature nuove. O Maria, madre della sapienza e madre della consolazione, donaci il coraggio di giocarci fino in fondo e di impegnarci per essere veramente figli del Padre. Amen. Bene, riprendendo allora il nostro itinerario, siamo al versetto 6 del capitolo 13 di Luca. Vogliamo ancora una volta metterci in discussione su questa parola. Ricordiamoci che siamo in quel tempo in cui Gesù ci sta insegnando a rispondere e a porci le domande giuste e a rispondere in maniera giusta alle domande che Lui pone alla nostra vita o che la vita pone a noi. E il discorso continua presentando un'altra parabola. Parabole sono un modo condensato per presentare un messaggio profondo. Avete visto che abbiamo già visto, anche ieri abbiamo visto la parabola del viaggio, no? Quando il pellegrinaggio col tuo avversario, che poi deve diventare fratello, deve diventare amico, deve diventare colui con cui puoi concordare, col cuore a cuore, insomma, perché il tuo cuore sia in sintonia col suo cuore. E ora vediamo ancora una volta una parabola che è molto molto profonda. Vi faccio notare che gli altri Vangeli non presentano questa parabola, abbiamo piuttosto, sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Marco, abbiamo un fatto simile a quello della parabola, ma si tratta proprio di un fatto, la famosa maledizione del fico sterile. Un Gesù che sta camminando verso Gerusalemme, va a cercare fichi da questo albero di fico e invece trova che sono soltanto foglie. E qui invece non siamo di fronte a delle foglie o di fronte a una vera situazione vissuta da Gesù, ma piuttosto a un racconto, una parabola. Vediamo. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Intanto, vedete, la parabola è posta in una maniera generica, non si dice chi sia questo tale, cioè un uomo, chiunque, giovane, vecchio, comunque un uomo che possiede un fico, forse l'ha piantato, perché usa il fico, poteva usare la vite, già altrove aveva usato, vi ricordate la parabola della vite, i vignaioli omicidi, parlare di vite era forse più consono alla tradizione profetica, anche i salmi, il Signore ha sradicato una vite dall'Egitto e poi l'ha piantata su un colle fertile, perché ha usato il fico, No, non lo so, però il fico è un frutto, è una pianta interessante perché non è soltanto il fico in Israele, non è una pianta come da noi. In Israele c'è un clima particolare, un clima molto molto caldo, e laddove il fico produce addirittura 3 raccolti di fico. Ci sono i fichi primaticci, che sono quelli che maturano intorno a maggio, poi ci sono i fichi della stagione dei fichi autunnali, che sono quelli che vengono in questa stagione, fine estate, inizio autunno, e poi ci sono i pagim, si chiamano, che sono i pagim, non solo sono in Israele, ma io ho fatto per esempio l'esperienza a Međugorje, è la stessa cosa, anche lì avvengono, si trovano già dei buoni fichi già a maggio, e poi se ne trovano ancora anche, naturalmente adesso tantissimi, dovunque sono i fichi, è una pianta che è una vera benedizione, quindi è il frutto, è la pianta che se è buona fa fichi almeno in 3 stagioni, perfino di inverno in primavera, cioè non è che fa il fico, ma quei fichi che in questa stagione non sono maturati e che rimangono sulla pianta, poi ad agio, con la stagione, siccome è un inverno mite e non molto, molto e non gela, anche se fa freddo, però c'è molto secco, allora i fichi rimangono sull'albero, e questi pagim poi in primavera poi diventano secchi, seccano sull'albero, e quando uno passa, già in primavera spuntano già, ci sono già gli altri fichi che cominciano a spuntare, quelli piccolini, rimangono su questi fichi che sono un po' di fichi secchi sull'albero, li tiri giù, pulisci soltanto il piccolo gambo, li mangi e sono dolci, oppure cadono dall'albero perché sono gli altri che spingono sotto, e poi puoi raccogliere in terra, sono un po' come dei fichi secchi naturali, tu non hai dovuto metterli al forno, questi sono i pagim. Ed è questo che Gesù va a cercare. Quando Gesù va a cercare il fico all'albero, non è che San Marco dice non era stagione di fichi, ma perché dice questo? Ma per dire Gesù era un po' pazzo a cercare i fichi quando non era stagione, no, San Marco, che è uno che veniva dalla Palestina e quindi conosce bene gli usi e i costumi e la coltivazione dei fichi in Terra Santa, vuol dire non stava cercando i fichi, i fioroni, possiamo dire, quelli dell'autunno o della tarda estate, non veniva a cercare i primaticci, che sono quelli di maggio, o fine aprile, per Pasqua, dopo Pasqua ci sono già questi, o per prima di Pentecoste, ma veniva a cercare almeno i pachim, cioè Gesù aveva fame e dice vediamo se questo fico ha almeno questi piccoli fichi, ma su questo non c'era proprio niente. Quindi è un fico che ostinatamente non vuol produrre nulla, ecco la maledizione. Cioè in fondo cosa fa Gesù? La famosa maledizione che nessuno possa... Non è che Gesù ha maledetto il fico. Che cos'è questa maledizione? È Gesù che mette in rilievo ciò che c'è già. Questo fico era già sterile, soltanto che ingannava la gente facendo vedere che era molto bello, molto fiorente, c'erano solo foglie. Allora Gesù dice che nessuno possa più mai cogliere fichi da te, perché tu non ho avuto fame, neanche un piccolo fico, neanche i pagim hai dato, non dico i fiorori, non dico, ma e allora ho cercato qualcosa, dammi qualcosa, ma tu non mi dai niente, allora ti faccio cadere anche le foglie, così vediamo chi sei, sei veramente un fico che non produce niente. Cioè in fondo non è una maledizione, la maledizione ce l'hai già tu, cioè in fondo Gesù ti ha smascherato, ha tolto la maschera, ha fatto vedere quello che eri veramente, ti ha messo nella verità. Capite? Perché spesso si legge questo brano del Vangelo come povero fico, ma guarda, questo qui va a cercare fichi, fuori stagione, poi pretende anche che ci siano, ma guarda che disgraziato, questo, ma insomma, ma cosa pretende di più? No? Non so se avete mai detto questa cosa, ecco, però ecco, invece bisogna conoscere un po', tra l'altro il fico no, quindi era non solo un albero di benedizione, un albero dolce, un albero nutriente, succulento, ma era anche di più, il fico era anche il simbolo della sapienza, il sapiente medita sotto il fico, diceva il libro dei Proverbi. Vi ricordate che lo troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, quando a un certo punto ti ho visto come stavi sotto il fico. Dice, ma cosa vuol dire questo Gesù qui, ma che va a vedere neanche sotto il fico? Vuol dire, sei un uomo che medita la sapienza, ho visto che sei un uomo meditativo, ho visto che sei il famoso Natanaele, no? Quindi ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. T'ho visto mentre stavi sotto, come riconosci? Tu sei re di Israele, tu sei il Dio, tu sei il Messia, no? Calma, 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 perché ti ho detto che ti ho visto sotto il picco, già fai, vai, chissà dove, momento, vedrai cose più grandi di queste e vedrai gli angeli che scendono sul figlio dell'uomo e quindi stai tranquillo, comunque. E qui allora, il fico che è anche il simbolo della sapienza, quindi cioè, io sto cercando, quest'uomo ha piantato un albero, l'albero della vita, della fecondità e della sapienza, ma quest'albero invece venne a cercare di frutti ma non ne trovò, anche qui non ha trovato nessun tipo di frutti. Non soltanto, lo so, ma veramente lui è venuto fuori stagione, ma come mai questo padrone? No, no, è venuto in qualunque stagione. Non c'erano né i privaticci, né i fioroni e nemmeno i paghim. Non c'era niente, questi fichi secchi, che io quando vado a Međugorje li cerco, li trovo, anche d'inverno, quando vado per l'Immacolata, qualche piccolo fico, qualche paghim lo trovo, e allora mi ricordo di questo albero.
Sicomoro
è un albero diverso, si chiama fico selvatico, psicos, sicomoro, moros in greco vuol dire pazzo, matto, quindi fichi matti, sicomoro, mentre lo psicofante è un'altra cosa, erano i contrabbandieri di fichi, i sicofanti. Allora quando si dice, ma quello è un sicofante, no? In realtà era in greco c'era la famosa orazione di Lisia contro i sicofanti, cioè contro quelli che facevano contrabbando di fichi, cioè siccome i fichi era un albero che nell'Oriente, anche in Grecia, era un albero molto richiesto, molto ricercato. È chiaro che poi era molto fecondo, chi aveva piantagioni di fichi e che poi venivano venduti fichi secchi, lo Stato aveva cercato di lucrarci, per cui c'era una specie di tassa da pagare sull'esportazione dei fichi, e allora c'erano quelli che prendevano i fichi, poi facevano le filzette di fichi, li facevano seccare, li nascondevano alle balle di fieno e poi li esportavano senza pagare le tasse. Ecco i sicofanti, erano un po', allora si capisce, imbroglioni, cioè quelli che, ecco, parliamo magari qualche termine, almeno le origini di certi termini. Bene, andiamo avanti. Dicevo che allora viene a cercare i frutti. Allora disse al vignaiolo, ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico e non ne trovo. Quindi 3 anni è un numero simbolico, un numero per dire, è un'eternità, il numero 3 è il numero della pienezza, della totalità. Vengo sempre a cercare fichi qui, niente da fare, insomma mi ha deluso, basta. Però ci ricorda anche qualche altra cosa, che poi vedremo un po' cosa sono questi 3 anni, e dice al vignaiolo, taglialo, beh, inutile che occupa la terra, ne mettiamo un altro, questo qui ormai è deludente, ho cercato invano, taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Cioè, in fondo è come dire, ricordati che nella casa del Signore non esistono alberi ornamentali, non esistono dei sempreverdi. Esistono solo alberi da frutto, o fai frutto se non occupi inutilmente il terreno. Ecco, siamo chiamati ad essere fruttuosi, essere fecondi, dove la fecondità è una situazione, è una necessità, che non è necessariamente avere figli, capite? La fecondità è tanto altre cose, la fecondità è creatività, essere se stessi, è trafficare i propri talenti, vivere la propria originalità, essere capaci di portare questo fuoco che Gesù è venuto a gettare sulla terra e diffonderlo agli altri, questa è la fecondità, se no si rischia di essere degli alberi che occupano intimamente il terreno, ecco, essere lì dentro nella sala del convito ma senza l'abito nuziale. occupi un posto inutilmente, ancora una volta, questo posto tu lo occupi ma non è il tuo posto, cosa ci fai qui dal momento che non sei nella condizione giusta, dal momento che sei sterile, sei lì come un ramo secco. Ma quegli, cioè il vignaiolo, rispose: padrone, interessante, più che padrone io tradurrei signore, perché in realtà in greco è kyrie, il famoso kyrie eleison, no? Che vuol dire signore, pietà, kyrie, signore, signore, cioè tu che sei, in fondo vedete che già il tale, quel tale di cui si parla, no? Un tale aveva un fico, diventa il signore, quindi già cominciamo a entrare nell'interpretazione della parabola. Non è un uomo qualunque, ma è Dio stesso, quindi già si entra in un significato che va al di là delle parole pronunciate da Gesù. Quindi è Dio il nostro, il Signore della vigna, e la vigna è la nostra vita, la vigna è l'occasione che Dio mi dà per fruttificare. L'essere piantato in questa vigna vuol dire la possibilità di vivere una comunione profonda con Lui. Allora, Signore, lascialo ancora quest'anno, questo tempo, dagli ancora un tempo, dagli ancora una chance, lascialo quest'anno. Viene in mente, vi ricordate il capitolo 4 di Luca, non so chi ha fatto un po' di mesi fa, o già qualche anno fa, primi incontri sul Vangelo di Luca, quando Gesù entra nella sinagoga e legge il famoso brano di Isaia, no? Gli fu consegnato il rotolo di Isaia, egli lo trovò, lo aprì, lo cercò e trovò e lesse: lo spirito del Signore su di me, egli mi ha mandato a predicare un anno di grazia del Signore. Ecco, un anno di grazia, lo stesso anno. È cominciato un anno santo, è cominciato un tempo di grazia, cioè un tempo di pazienza, un tempo di decisione, quindi lascialo ancora per un anno questo tempo, finché io gli zappi intorno, vi metta del concime, ecco qui il concime, gli metta un po' di quella cosa profumata che tra poco spanderanno qui, perché adesso tra poco, io dico, arrivano i profumatori, perché tra poco cominceranno a buttarlo giù sui prati, eccetera, sui campi, perché poi quando arriva la neve entra profondamente, in profondità, e poi dopo arrivano fuori fiori di ogni colore, perché gli metto un po' di concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Bene, vediamo di andare oltre un po' tutto questo, cioè in fondo chi è questo tale? Abbiamo già visto che questo tale è certamente Dio, è il Signore, questo Dio che ci vuole sapienti, ci vuole fecondi, desidera da noi la vita, siamo chiamati a partecipare alla vita, a questa fecondità che è la fecondità di Dio. Ma poi c'è la nostra situazione, la nostra storia, siamo deludenti, anche spesso il Signore viene a ogni ora del giorno e della notte a cercare frutti e trova soltanto foglie, trova nulla, trova poco. E poi 3 anni, questi 3 anni, forse San Luca ha in mente i 3 anni della vita pubblica di Gesù, la vita, 3 anni di predicazione. Se noi seguiamo i Vangeli sinottici, noi abbiamo l'impressione che Gesù abbia predicato per 3 anni, a quello che viene chiamato la vita pubblica di Gesù. Allora questa vigna dove è stato piantato il fico, naturalmente è Israele, il terreno di Israele, dove è stato piantato il popolo ebraico. E Gesù è il vignaiolo che è stato mandato per coltivare questo fico, 3 anni per coltivarlo perché facesse frutto, ma i frutti invece tardano a venire. Notate bene che i fichi non hanno bisogno di molto tempo per dare frutti, anche un albero piccolo, 3 o 4 fichi li mette ancora, già appena la germoglia viene fuori, il primo anno già dà qualche piccolo frutto, magari piccoli piccoli, però ci sono, se il terreno è buono naturalmente, se è in un luogo propizio. Ci sono dei luoghi dove i fichi neanche morti, qui da noi c'è un albero di fico che rimangono acerbi, non, quindi diventano un po', sono sempre acidori, non maturano mai perché sono in un luogo in ombra, non è un luogo di fichi, ecco, mentre c'è un luogo dove c'è il sole, eccetera. E allora quindi in fondo è la missione di Gesù, e allora comprendiamo bene chi è questo vignaiolo. Il vignaiolo è Gesù. È Gesù che viene e che intercede per noi presso il Padre. Ricordate la lettera agli Ebrei, no? Chi è Gesù? È colui che continua a intercedere per noi presso il Padre. E certo, il Padre non vuole che noi sfruttiamo inutilmente il terreno, ma Gesù è colui che continua a intercedere per noi. Che cos'è questo anno? Lascialo ancora quest'anno. Ecco, io vorrei far notare che quest'anno non è certamente semplicemente la missione di Gesù, perché questa missione, di fatto, almeno quella terrena, visibile, storica, si è conclusa, sta continuando attraverso Gesù risorto. Ma questo anno che Gesù ha implorato dal Padre è un anno che sta continuando, È un anno che sta continuando per 2000 anni. Noi stiamo vivendo questo anno di grazia, questo tempo che ci è stato dato, questa dilazione per poter finalmente portare frutto. Cioè questo, in fondo allora il fico non è più soltanto Israele, ma diventa il mondo, diventa l'umanità. Non siamo più soltanto noi, la nostra piccola vita, la nostra situazione, ma è qualcosa molto molto più grande. È Gesù che vuol concedere ancora, chiede per questa umanità una dilazione, un tempo più lungo, finché possa portare frutto. Non è un anno, ma ormai sono 20 secoli. E Dio sta aspettando ancora. E Dio è paziente, questo Dio che viene chiamato misericordioso, viene tradotto spesso un termine Dere Kappaim, in ebraico Dio è Dere Kappaim, e uno dice che lento all'ira, viene tradotto, e uno va a vedere l'ebraico e dice: ma dov'è la parola ira? Qui non c'è neanche l'ira, vedi qua l'ira. Dere Kappaim in realtà vuol dire dalle lunghe narici. Cosa c'entrano le narici? Perché? Perché una persona inquieta e impaziente è una persona che ha fiato corto, no? Allora, uno che ha fiato corto, allora, il nostro Dio invece è uno che ha le lunghe narici, vuol dire, respira, in diretto binamente, tira il fiamo, mente, aspetta, cioè, questo, ecco, Dio che ha un lungo respiro, no? Un Dio paziente, ecco, in questo senso, paziente. La traduzione greca era molto molto bella e molto vera, secondo me una traduzione letterale, i 70 traducono dall'animo grande, anzi noi diciamo anche magnanimo, megatimia in greco, thymos, l'animo, ma che vuol dire anche respiro, grande, megatimia, quindi un grande respiro, un Dio che non ha fiato corto come noi, un Dio dal grande respiro, un Dio che non ci misura sui tempi corti come noi vorremmo, su tutto e subito, momento, vediamo, aspettiamo, guardiamo, quindi questa ponderatezza di Dio che è quella di vedere, di dar tempo al tempo, di farci crescere progressivamente, di non di spingerci ma non darci gli spintoni, capite? Dio spinge, cioè ci accompagna, ma non ci dà gli spintoni, perché se tu spingi, accompagni anche chi è debole e magari ha le gambe mal sicure, lo aiuti. Se gli dai uno spintone, questo cade giù. Dio non dà gli spintoni, ma spinge. Quindi questo Dio che è de Re Capaim, cioè che ha questa megatimia, oppure in latino uguale magnanimus, magnus animus, grande animo, cioè dove animus deriva dal greco anemos, che vuol dire vento, vuol dire respiro, quindi un Dio dal grande respiro, cioè un Dio che non ha il respiro corto come noi, che non è lì con l'orologio in mano dire attenzione, qui scade, pom! Non è come l'Enel o come il telefono che poi ti tagliano i fili, non aspettano neanche di verificare se tu l'hai pagato nel frattempo in posta, ma la posta non ha fatto il tempo per smetterlo. Prima tagliano, poi verificano. No, Dio non è così, non è questa fretta. Dio ha tutto il tempo, anzi, questo giorno, questo anno di Dio è un anno che sta durando, come dicevo prima, 2000 anni. Questo Dio dà la grande pazienza con noi. Questo non per indurci alla pigrizia, perché da qui uno dice, c'è più tempo che vita, no? Allora dai, lascia perdere, tanto guarda. No, perché questo sarebbe un approfittare dell'amore di Dio, no? Per non finire come quel tale che si è sempre fregato di Dio e poi a un certo punto, come se Dio non esistesse, e poi a un certo punto, visto che deve fare un'operazione al cuore coronario, dice un cuore aperto, cavolo, cerco un prete per confessarmi, perché comunque non si sa mai, no? E alla fine non trova il prete. Arrabbiato nero, dice, ecco, ho cercato i preti e non ci sono. Ma guarda, è tutta una vita che i preti ti corrono dietro e tu non... Adesso vai a cercare il momento che vuoi tu, ma sai... Ricordate Sant'Agostino, no? Timeo dominum transeuntem, temo il Signore che passa oltre, cioè lui è venuto, ha bussato tante volte alla mia porta e io dice, ma io sono occupato, passa più tardi, ma poi guarda che lui passa oltre, e alla fine non lo cercherai o non lo troverai, eh? E allora non giocare troppo, ma io mi convertirò alla fine, ma quando sarà, tu lo sai quando sarà la fine? Va bene, può succedere, come quel... Mi ricordo quando studiavo storia in liceo, c'era una frase che mi era piaciuta molto, che mi faceva ridere, rivoluzione francese, allora c'era un vescovo, adesso non so più chi era questo vescovo, mi ricordo, era anche un vescovo famoso, il quale era stato rivoluzionario e poi controrivoluzionario, poi si era fatto prete e si era spretato, si era fatto svescovo e si era svescovizzato, e alla fine il nostro, l'autore, mi ricordo più chi era l'autore del libro di storia, diceva gabbò tutti, anche il diavolo, perché alla fine si convertì sul letto di morte. Va bene? No. Però attenzione, non è detto che poi sul letto di morte ci sarà lì l'occasione d'oro, come per Carducci, sapete che Carducci mangia preti, ha scritto l'inno a Satana, ha fatto di tutti quelli di più, e però stava morendo alla fine, e lui cercava il prete e i suoi amici, guai assolutamente, non volevano che finisse così, come uno che per tutta la vita ha parlato contro i preti, contro la Chiesa, che si converta, poi finiva sui giornali, sarebbe stata una cosa impossibile, voi sapete che le persone intelligenti sono capaci di cambiare idea, no? Solo gli stupidi non cambiano mai idea, le persone intelligenti le cambiano, se vedono un'idea migliore della loro la cambiano. E allora questa integerrimità dell'intellettualismo di tipo illuministico, no? Questo Robespierre finì anche lui sulla ghigliottina dopo aver ucciso tutti gli altri. Cioè, quando tu diventi troppo integerrimo rischi di trovare un altro più integerrimo di te sulla tua strada che ti fa fuori. E poi cosa successe? Successe che la serva che serviva a Carducci, poverino Mor, ha contattato un prete e questo prete dice, ci penso io, andò travestito da barbiere per farci la barba, lo confesso, lo comunico e gli diede l'estremunzione, quindi ecco, Carducci si imbarba tutto quello che si dice di lui, in realtà morì riconciliato con Dio e con la Chiesa, grazie a un prete che la fece in barba agli amici che montavano la guardia e passò travestito da barbiere. Ecco, allora, però non a tutti può succedere la stessa cosa, capite? Allora, per quello che hai questo tempo, ti è stato dato questo tempo, non giocarci. Ci è stato dato questo anno di grazia, che sta durando un secolo, una vita, è la tua vita questo anno di grazia, in fondo, capite? Possiamo leggerla sotto diversi filoni, Israele è l'umanità, ma siamo ciascuno di noi, questo anno di grazia è il tempo di vita che hai, è questo pellegrinaggio nel quale sei invitato a metterti d'accordo col tuo avversario, ad accordarti con lui, andare cuore a cuore, a cominciare a produrre frutto, hai tutto il tempo, Dio te lo dà il tempo, Dio non è avaro di tempo, però attento, alla fine lui arriverà, cioè questo è sicuro, è sicuro che lui chiederà il frutto. È sicuro che quando tu dormi nel pieno della notte magari lui bussa alla porta. Ricordate il servitore, l'abbiamo già trovato, no? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà il suo lavoro. Questo servitore l'abbiamo trovato nel capitolo 12 mese scorso, questo servitore che è lì al lavoro, dice, il padrone si siederà, lo farà sedere a mensa e si metterà a lavargli i piedi, si metterà a servirlo, cioè questa gioia del padrone, del Signore, il quale ci trova fecondi. La fecondità non è per far piacere a lui, certamente è la gioia, il quale vede che il suo lavoro non è stato inutile, ma è anche la gioia del fico, cioè un fico sterile non vale niente, non è neanche un fico. Si dice, ma è un fico, no? Quando si dice, ma questo vale un fico, ma ecco, è un fico secco, perché di solito i fichi secchi costavano anche poco, no? E ancora adesso, laddove i prezzi non sono esosi come da noi, i fichi secchi sono, si comprano a Međugorje per 2 euro ti danno 1 chilo di fichi secchi, te li mangi per tutti i giorni per il granaggio e porti a casa anche per la tua famiglia. Ecco, per dire come ora, per dire, è una gioia, la fecondità non è per far piacere a Dio. Certo, lui è contento di avere dei figli che sono fecondi, che sono vitali, che sono sapienti, ecco il fico, ma sei tu che ti realizzi, è la tua gioia, sei tu che trovi la pienezza, sei tu che vivi in maniera diversa quello che ti è stato dato. Quindi è importante tutto questo, eh. La favola, cioè la favola, la parabola finisce, la domanda è, ma e come finirà questa storia? È venuto dopo un anno a vedere se c'erano i fichi, e i fichi c'erano, li avrà trovati, la parabola finisce lì, non ci dice altro, per dire, in fondo perché San Luca sospende così il giudizio? Per dire, e tu che cosa fai? In fondo è una domanda a noi, se Gesù adesso arriva a cercare i frutti, in nome del Padre, li trova? Che cosa troverà? Foglie? Bla bla? Promesse? Progetti? Ideali? Sogni? Adesso c'è, come si chiama? Adesso c'è di moda che quando uno si presenta per un nuovo di lavoro presenta il curriculum, no? Oh, troverà un curriculum, Gesù troverà dei frutti. Troverà i fogli stampati, ah, ma il mio curriculum qua, 365 pagine, un progetto al giorno, ma troverà progetti o troverà frutti? Troverà carta o troverà qualche altra cosa? Troverà delle fotografie dei fichi o troverà dei fichi? Perché adesso che siamo nell'epoca delle immagini, non è che Gesù, il vignaiolo non viene a cercare fotografie dei fichi o un bel quadro con sui fichi, no? Ma e allora che cosa trova il Signore? Io penso sono domande legittime che dovremmo farci alla conclusione di questo breve ritiro. Che cosa trova il Signore? Che cosa sono disposto a dargli? Sto lavorando perché questi fichi arrivino, perché non so se il tempo sarà scaduto o quando scadrà, non abbiamo l'orologio di Dio non è il nostro orologio, lui è sui tempi, che ne sappiamo noi, è per questo che lui dice siate pronti. Io ho intitolato questa riflessione la pazienza di Dio, davvero qui vediamo questo Dio paziente, no? Capace, la pazienza è importante, è una virtù importante, è la capacità di patire, in latino patientia si scrive, c'è cioè il verbo patire, no? È la capacità di patire nell'attesa che qualcosa maturi, è la sofferenza di chi sta a aspettare con fiducia nell'attesa che qualcosa si compia. E Dio è fiducioso, ha questa capacità di soffrire a tal punto da mandare suo figlio, a tal punto da attendere ancora, no? E a tal punto da nutrire e moltiplicare la fiducia nella speranza che qualcosa di buono verrà. Ecco questa pazienza, questa fiducia, questo amore che si apre continuamente a un ulteriore, che non si ferma dicendo beh stop, ormai è finito tutto, basta così, tempo scaduto. Ecco, vogliamo chiedere al Signore di domandarci, di farci comprendere anche a che punto siamo, non è una cosa angosciante come quella del Santo Quarto d'Ars, quale domandava, aveva domandato al Signore fammi sapere a che punto sono della mia vita spirituale. E poi disse al Signore, disse durante una predica ai suoi fedeli di Ars: figli miei, non domandate mai a Dio di farvi sapere a che punto siete. Io un giorno l'ho domandato e mi ha accontentato, per poco non morivo di spavento. Ed era il santo curato d'Ars. Quindi, se noi dovessimo vedere a che punto siamo, che bel disastro. Ma non sapere, ma almeno domandarci se sono sulla strada giusta, per non correre o aver corso in vano. Se mi sto orientando nella direzione giusta, se sto almeno mettendo un po' di concime sulle radici perché producano quelle foglie e quei frutti che il Padre desidera. Ecco, che cosa stiamo facendo, cosa sto facendo, in che maniera mi sto muovendo, lì nel mio quotidianità, nella mia famiglia, nel mio luogo di lavoro, nella mia vita, nella mia testimonianza, che cosa sto facendo? Sto producendo volumi di fogli, di progetti, o sto cercando di mettere qualche piccolo frutto? Ecco, chiediamo, Signore, ma senza scoraggiarci, guardate, queste parabole non è per scoraggiarci, anche perché non finisce, meno male, rimane lì sospesa, per dire, come si finirà questa parabola? E sembra che San Luca ci dica, e tu come la finisci? Tu cosa ne dici? Come finisce questa parabola nella tua vita? Perché ancora tutto in atto, Impariamo dal piccola parabola, no? Ecco, questa parabola per la nostra vita.